minimo di attenzione a quello che sta capitando in questa estate, no? Le cronache ce lo restituiscono ogni giorno, episodi di stupri, molestie sul luogo di lavoro, per strada, gli ultimi baci rubati, no? Anche a livello internazionale, come abbiamo visto, c'è un tema nello sport, c'è un tema sul lavoro, c'è un tema di convivenza tra sessi, potremmo dire, anche un approccio alla sessualità che probabilmente va rivisto, e le soluzioni, come sempre, non sono mai semplici. Buongiorno a Rosa Barone, presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
E buongiorno anche al dottor Paolo Antonelli, psicologo, psicoterapeuta ed anche esperto di sessualità. Grazie di essere con noi, dottor Antonelli.
Buongiorno, grazie a voi.
Dottoressa Barone, dunque, dal vostro punto di vista come si può intervenire in questa vicenda che sembra essere esplosa, no? Poi in realtà conta anche il fatto che c'è una maggiore sensibilità, c'è anche una maggiore propensione a denunciare, questo non va dimenticato magari rispetto a periodi precedenti, però indubbiamente il problema c'è, è reale ed è concreto.
Il problema c'è, è reale, concreto, condivido con questa incipit, diciamo, nella discussione, perché invece, come vediamo da un punto di vista della narrazione mediatica, sembra di essere sempre davanti a un fenomeno nuovo che non sappiamo come affrontare, di cui non conosciamo, e no, in realtà è proprio l'inverso. Noi stiamo parlando di un fenomeno strutturale che sta emergendo perché finalmente, questo è l'elemento di novità, c'è una maggiore sensibilità sul tema che ci consente di farlo rilevare, farlo emergere. Quindi quello che sta emergendo è che c'è una maggiore propensione alla denuncia e una maggiore propensione delle persone, soprattutto delle donne, a svincolarsi dalle relazioni maltrattanti. Ma non è che siamo di fronte a una cosa nuova, non so, alcune volte mi viene in mente l'immagine che abbiamo avuto recentemente di fronte al Covid. Ecco, non è un nuovo Covid, se lo dovessimo portare, rapportare a una cosa sanitaria, è una malattia che abbiamo sempre avuto e che conosciamo benissimo.
Dal punto di vista sociale, dottoressa, come si può intervenire secondo lei? Come bisogna intervenire secondo lei?
Allora, intanto, se la diagnosi di questo problema è la matrice culturale, come ormai è scritto da ogni luogo e diciamo da tutti gli osservatori scientifici, dati, eccetera, bisogna affrontarla da un punto di vista culturale. Se non facciamo il cambiamento culturale, cambiamento culturale implica che noi diamo il modello culturale di riferimento, che è quello patriarcale, mettere in campo nuove relazioni tra uomo e donna, no? Capaci di rispettare le differenze tra uomo e donna, perché questo è possibile.
E ma come si fa concretamente, dottoressa, nelle scuole?
Tutti nel sistema, perché il cambiamento culturale richiama proprio a questa dimensione, che tutti devono fare la propria parte.
Allora, torniamo subito a lei, torniamo subito a lei, perché volevo sentire anche dal dottor Antonelli, è solo un problema sociale e culturale o c'è anche un risvolto psicologico da tenere presente?
Sì, indubbiamente c'è anche un risvolto di tipo psicologico a tenere ben presente, tanto che, come diceva prima la dottoressa, è fondamentale lavorare nelle scuole per cercare di prevenire questi episodi, è fondamentale lavorare con le famiglie d'origine, perché comunque c'è anche una matrice legata agli apprendimenti, c'è anche una matrice legata all'educazione proprio rispetto a come si sta con l'altro e quindi a ciò che è possibile, a ciò che non è possibile, e questo deriva prima di tutto quello che i genitori trasmettono, da quello che la scuola trasmette, i mass media anche, perché comunque tanti di questi messaggi e contenuti vengono veicolati dai social network. Mi viene in mente quell'episodio di qualche giorno fa di quella ragazzina che si è sentita male ed è stata ripresa nelle parti intime dagli amici, che hanno subito mandato in rete questi contenuti senza invece occuparsi della ragazzina, dell'amica che si stava sentendo male. Quindi questo fa capire come ci sia questo aspetto disfunzionale legato a un bisogno di apparire, di esserci, di farsi vedere nonostante tutto, e questo naturalmente deve essere risolto prima di tutto con un approccio diverso che venga dagli insegnanti, che venga dai pari, attraverso anche proprio la mediazione delle famiglie d'origine, perché altrimenti...
Però dottor Antonelli, c'è anche un tema legato, lei diceva social network, certamente la scuola, certamente, però c'è un tema anche culturale in senso ampio, no? Perché la mercificazione del corpo ormai da anni è stata sdoganata in maniera, diremo, assolutamente pacifica, ma non solamente nei meandri della rete, anche sulle TV nazionali, anche sulle TV di Stato, no? Cioè il corpo è diventata l'ultima frontiera dell'assalto mercificatorio, e quindi da questo punto di vista, no, la mia impressione è che, essendo considerato ormai una merce al pari di qualsiasi altra, come aumentano i reati predatori rispetto ai beni materiali, aumentano anche, o comunque diventano più pressanti, i reati nei confronti del corpo delle persone. Pensiamo ad esempio anche allo sdoganamento dei messaggi sessuali nella pubblicità, no? Cioè, quindi essere sessualmente attrattivi e molto disinibiti fa vendere un prodotto, fa vendere musica. Pensiamo ai testi di tante canzoni che vanno tranquillamente anche nei maggiori festival che vengono passati, quindi mi sembra un problema abbastanza ampio, no, nella sua dimensione.
Sì, ovviamente c'è anche proprio questa oggettificazione del corpo di cui stava parlando, che fa sì che questo, tra l'altro, che viene molto fomentato da quello che è il sessismo, il maschilismo, lo stereotipo di genere, per cui un corpo è un oggetto che può essere usato a proprio piacimento, senza che l'altro sia d'accordo, senza che ci sia un aspetto di reciprocità e quindi di condivisione. Per questo poi si arriva all'abuso, si arriva all'aggressione o anche all'aggressività nei confronti dell'altro, senza il rispetto che l'altro merita, perché non è visto nella sua interezza, ma è visto per esempio soltanto come un corpo.
Cioè c'è un'oggettificazione, no? Una mercificazione. Dottoressa Barone, è d'accordo su questo?
Però ecco, l'attenzione che dobbiamo fare in questo momento così delicato è di non avere quel senso di impotenza, no? Che deriva dalla lettura delle cose complesse. È vero, è complesso, però come tutte le cose complesse le possiamo governare. E bisogna cominciare a rendere obbligatorie delle cose che decantiamo da tantissimo tempo.
Ad esempio?
L'educazione sentimentale nelle scuole va fatta, va resa obbligatoria. La formazione a tutti gli operatori dello Stato, dico io, forze dell'ordine, magistrati, assistenti sociali, medici, tutti quelli che possono entrare in contatto con le persone vittime di violenza devono sapere cosa fare e soprattutto devono fare quel lavoro che ha a che fare con quello che diceva lei, cioè levarsi questi gli occhiali che sono interiorizzati, fatti di stereotipi. E se non leviamo quelli,
io le faccio un'obiezione, dottoressa, che è nata dalla frequentazione di con un docente che si occupa di formazione, un docente all'Università di Firenze. Lui diceva sempre, parlando con i suoi studenti, io ho la possibilità di formarvi per 5-6 ore alla settimana, il resto della formazione la fanno i mass media, la fa la cultura diffusa, eccetera, eccetera. Allora, se noi non agiamo su quel frangente,
assolutamente. L'ho detto nella premessa, tutti e tutti insieme.
Però mi sembra che su questo nessuno si sta concentrando. Cioè, ad esempio, c'è dal punto di vista sociale anche un tentativo, mi sembra, di marginalizzare il fenomeno alle sacche più così difficili della società. E non è vero, lo sappiamo, perché la violenza sessuale, gli stupri avvengono a qualsiasi livello della società, non solamente nei quartieri periferici, no? Giusto?
Questa è la discussione degli ultimi giorni, legati in modo particolare a Palermo, agli episodi di gravissimi di Caivano. Sicuramente i contesti di degrado sociale, di illegalità, contribuiscono, perché costituiscono ulteriori fattori di rischio ma non cominciamo da capo a pensare che succedano solo lì, perché è dimostrato che la violenza è trasversale, non conosce dimensioni economiche, sociali e colpisce tutti. Però dottora, chiaramente
sì. Poi torniamo a lei per concludere. Certo, assolutamente, le questioni diciamo dell'ambiente sono...
Si aggiungono ulteriori fattori di rischio.
Certo, è anche vero che poi magari negli altri ambiti vengono sopite in maniera più... c'è anche dal punto di vista mediatico un atteggiamento diverso, no? Quindi si tende ad abbassare i toni quando il reato viene perpetrato ai livelli più alti della società, viceversa si dà ampio sfogo a letture anche di quando c'è coinvolto qualcuno che diciamo non può difendersi come ambiente in generale. Dottor Antonelli, lei ha scritto un libro molto bello che si intitola Le dipendenze affettive, cioè quando amare fa male. Questa casistica relativa agli stupri, alle violenze, è anche all'interno di un modo malato di intendere i sentimenti che abbiamo in questa società così disgregata, si diceva fluida, ma forse oggi la fluidità ci ha portati in rivoli sempre più distanti, sempre più atomizzati.
Sì, indubbiamente laddove in un rapporto di coppia o meno ci sia una condizione di dipendenza affettiva, soprattutto se si lega per esempio a un narcisismo patologico del partner o della partner, è stato dimostrato, è stato visto anche da me a livello clinico che più spesso si subiscono, si arriva a subire episodi di maltrattamento, di abuso, di violenza, proprio perché c'è una dipendenza nei confronti dell'altro che fa sì che io non riesca a vedermi, ad accettarmi, ad apprezzarmi nella mia individualità, perché per esempio ho una bassa autostima, perché penso di non riuscire a farcela da solo o da sola, e quindi arrivando anche a subire dei maltrattamenti e a pensare addirittura nei casi più estremi di meritarmeli. Quindi indubbiamente ci può essere anche questa matrice nella violenza, nel maltrattamento, cioè il fatto che io sto in un rapporto che è tossico, è disfunzionale, talvolta non riesco a riconoscerlo come tale, o se anche lo riconosco come tale non riesco a venirne fuori perché non ho gli strumenti, non ho le capacità, non ho la fiducia in me stesso per riuscire a venirne fuori, e quindi in questo caso c'è da fare proprio un lavoro psicologico profondo, per esempio di psicoterapia, affinché la persona invece arrivi ad avere una buona autostima.
Innanzitutto c'è da fare un percorso di conoscenza, no, delle problematiche.
Sì, di consapevolezza.
Esatto, grazie al dottor Antonelli. Dottoressa Barone, chiudiamo con lei. Io voglio fare una provocazione, credo sia importante, no? Nel mentre che noi facciamo tutto questo, però è evidente che noi dobbiamo anche diffondere una consapevolezza del che ha detto Gianbruno ieri, detto male da un pulpito che non era quello giusto e soprattutto da una persona che non era quella giusta. Però far presente alle persone che in certi ambiti e con certi comportamenti il pericolo aumenta, io lo faccio continuamente con le mie tre figlie, quindi figuriamoci, io credo che non sia un discorso banale, no? Perché quando vado in un quartiere problematico io ci vado con un certo atteggiamento. Riuscire a diffondere la cultura della, come possiamo dire, riduzione del danno è così esecrabile, cioè così condannabile, mentre noi riusciamo a risolvere i problemi?
Io accetto la provocazione, ma gliene faccio un altro. Quei quartieri dove vivono e quei livelli di rischio che descriviamo, i ragazzi ci vivono, ma dov'è lo Stato che...
Io da ragazzo andavo a fare spesa a Resina, che è un quartiere di Ercolano dove si vende l'usato, dove normalmente poteva accadere che ti trovavi coinvolto in una sparatoria, ma chiaramente ci andavo con occhi diversi di quando andavo in Piazza del Duomo a Firenze. Cioè è un atteggiamento, credo, anche umano, no? Diffondere questa consapevolezza credo sia altrettanto importante, per proprio mentre riusciamo a creare quella cultura, che non è un fatto semplice, immagino, lei mi insegna.
Non è un fatto semplice, ma bisogna darci l'obiettivo, perché se agiamo sempre nel limitare solo come dire, i comportamenti delle ragazze, delle giovani donne, delle donne, perché non devono, è lo stesso meccanismo che alimenta la matrice culturale di cui stiamo parlando, che è la base di tutto. Diciamolo a tutti i ragazzi, maschi e femmine, insieme, facciamo, lavoriamo nei contesti sicuri, creiamo servizi in cui questi ragazzi, le famiglie possano andare a porre le loro questioni, i loro dubbi, i loro problemi. L'area consultoriale, che investimento c'è? Che sono gli spazi aperti.
No, capisco, però se lei ha fatto un giro, come immagino abbia fatto, perché è un assistente sociale, nella movida, lei adesso sono teorici, perché poi alla fine l'abuso di alcol è oramai un fatto consueto tra le giovani generazioni, quindi dovremmo agire anche su quello e dovremmo agire sulla formazione.
Su uomini, ragazzi e ragazze, perché questo vuoto a perdere dei ragazzi noi dobbiamo mettere.
Assolutamente, stavo dicendo appunto quello. Bisogna agire sugli operatori commerciali, no? Che mi ha colpito molto sulla vicenda di Palermo, ad esempio, il fatto che al barista viene detto: te fallo ubriacare, poi ci pensiamo noi. E questo la fa ubriacare. Cioè c'è una responsabilità condivisa, collettiva, su cui bisogna chiaramente agire a vari livelli. Dottoressa, grazie di essere stata con noi. Rosa Barone, presidente dell'Ordine Assistenti Sociali della Toscana.
Grazie a voi.
Buon lavoro.